Un grosso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Bene, andiamo quindi avanti nel nostro programma. Ieri sera abbiamo tra l'altro parlato della libertà cristiana, della libertà nel caso dei credenti a Corinto di mangiare o meno la carne. Abbiamo detto che non operiamo in base al fatto che un'attività sia giusta o sbagliata, ma in base agli effetti che può avere su un mio fratello più debole oppure su un mio vicino. Nel capitolo 8 della prima epistola ai Corinzi abbiamo visto che c'è una limitazione alla nostra libertà cristiana. Possiamo fare un esempio. Tu sei libero di agitare il tuo pugno in ogni direzione ti piaccia, ma la tua libertà finisce dove inizia il mio naso. Paolo ripete questo concetto molte volte in questa epistola ai Corinti. Ogni cosa mi è lecita, dice al capitolo 6, nel versetto 12. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Al capitolo 8, nel versetto 8, dice ancora: ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno, e se mangiamo, non abbiamo nulla di più. Al capitolo 10, nel versetto 23, è scritto: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Paolo va avanti dicendo che nessun uomo dovrebbe ricercare il suo proprio bene, ma quello del suo vicino. La libertà cristiana ha la sua limitazione proprio per questa ragione. Ora Paolo ci mostra la libertà cristiana in un altro campo. Discuterà i suoi diritti ufficiali di apostolo, poi discuterà il suo diritto di essere sostenuto dalla Chiesa. Ha il diritto di aspettarsi che la Chiesa si occupi di lui, dei suoi bisogni come predicatore del Vangelo. Usa queste questioni personali per illustrare la libertà cristiana. Andiamo a leggere i primi tre versetti del capitolo 9. Vi ricordo sempre dalla prima lettera che Paolo scrisse ai Corinti. Non sono libero? Non sono apostolo? Non ho veduto Gesù il nostro Signore? Non siete voi l'opera mia nel Signore? Se per altri non sono apostolo, lo sono almeno per voi, perché il sigillo del mio apostolato siete voi nel Signore. Questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono a inchiesta. Non sono io un apostolo? Certo, la risposta è sì, Paolo, tu lo sei. Il modo in cui la domanda è posta in greco richiede una risposta positiva. Quindi c'è una domanda retorica. Non sono io libero? La risposta è certo, Paolo, tu sei libero. Non ho io visto Gesù Cristo nostro Signore? Una delle qualifiche di un apostolo era di aver visto personalmente Gesù Cristo, e Paolo aveva adempiuto quella richiesta. Non siete voi il mio lavoro nel Signore? I credenti di Corinto erano l'evidenza proprio del suo apostolato. Davanti alla chiesa di Corinto, Paolo non doveva difendere il suo apostolato. Era evidente per quei credenti che lui era un apostolo. Quindi prosegue nei versetti dal 4 al 6. Non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli e fratelli del Signore e Cefa? O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? La parola risposta in greco vuol dire difesa, come se Paolo fosse in tribunale, fosse accusato riguardo al suo apostolato. Si sta difendendo davanti a coloro che lo esaminano. Ma qual è la sua difesa? Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Come apostolo del Signore Gesù Cristo, Paolo aveva il diritto di mangiare e di bere, come apostolo aveva quella libertà. Ma quella libertà è ostacolata e contestata dagli altri. Lui aveva fatto un'ardita dichiarazione nel capitolo precedente, al versetto 13. Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. Aveva il diritto di mangiare carne, ma non lo avrebbe fatto. Questo è esercitare la libera volontà. È libera volontà essere in grado di fare qualcosa e scegliere di non farlo. In un certo senso, questa è la libertà più alta che si possa avere. Sia i fratelli di Gesù, e Giacomo, Giuda e Pietro, erano sposati e probabilmente portavano le loro mogli con loro nei viaggi missionari. Paolo dice di avere la stessa libertà, ma di avere scelto di non esercitarla. Lui e Barnaba avrebbero potuto restare a casa volendo. In altre parole, Paolo intende dire, Non siamo obbligati a essere dei missionari. La nostra salvezza non sarebbe intaccata se restassimo a casa. Paolo, nei versetti dal 7 al 9, continuando, ribadisce ulteriormente il concetto. Chi mai fa il soldato a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico forse queste cose da un punto di vista umano? Non le dice anche la legge? Difatti, nella legge di Mosè è scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? Dio aveva ordinato di non mettere la museruola al bue che lavora per voi. E Paolo applica lo stesso principio ai predicatori e agli insegnanti. Dio non si occupa solo dei buoi, ma anche di coloro che dedicano tutto il loro tempo al servizio del Signore. Paolo sta dicendo che lui, come apostolo che nutre gli altri, ha il diritto di essere nutrito. Proseguiamo la lettura dei versetti dal 10 al 12, sempre da questo capitolo 9 della prima lettera ai Corinzi. O non dice così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Se altri hanno questo diritto su di voi, non lo abbiamo noi molto di più? Ma non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Paolo menziona di nuovo tutto questo nell'epistola ai Galati. Dovremmo ricordarci di retribuire le persone che ci portano del nutrimento spirituale, delle benedizioni. Paolo ha il diritto di essere sostenuto per il suo lavoro, ma non vuole fare nulla che possa danneggiare il Vangelo di Cristo. Quindi non riceve nessun compenso, si sostiene da solo fabbricando delle tende. Oggi purtroppo ci sono molte persone che vendono il Vangelo di Cristo. In ogni caso, è il metodo scelto da Dio che coloro che predicano siano sostenuti da coloro che ne traggono del beneficio. Se ne parla nei versetti dal 13 al 18, da Prima Corinti, capitolo 9. Non sapete che quelli che fanno il servizio sacro mangiano ciò che è offerto nel Tempio? E che coloro che attendono all'altare hanno parte all'altare? Similmente, il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. Io però non ho fatto alcun uso di questi diritti e non ho scritto questo perché si faccia così a mio riguardo, poiché preferirei morire anziché vedere qualcuno rendere vano il mio vanto, perché se evangelizzo non debbo vantarmi, poiché necessità me ne è imposta e guai a me se non evangelizzo. Se lo faccio volenterosamente ne ho ricompensa. Ma se non lo faccio volenterosamente, è sempre un'amministrazione che mi è affidata. Qual è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunziando il Vangelo, io offra il Vangelo gratuitamente, senza valermi del diritto che il Vangelo mi dà. Paolo non predicava il Vangelo per un altro motivo che non fosse la salvezza delle persone. Dio ha comunque promesso una ricompensa, e Paolo non resterà certamente deluso. Paolo termina infine il capitolo 9 di questa prima lettera ai Corinzi paragonando se stesso ad alcuni tipi di persone. Ma leggiamo per capirne di più il passo che va dal versetto 19 sino al 27. Poiché pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnarne i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge, mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme ad altri. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Paolo aveva la libertà di fare di sé un servo. Ora, dalla testimonianza del suo ministero, Paolo dice: «Sto facendo tutto questo perché sono in gara. Sono come un atleta che corre, corre per un premio. In una gara solo un atleta può arrivare primo, ma nella gara spirituale tutti noi possiamo vincere un premio, portando la parola di Dio. La ricompensa che avrai da Dio sarà per l'arricchimento eterno». Paolo sta pensando al trono di Cristo, dove sono date le ricompense. Paolo dice che sta correndo per ricevere il premio. Ecco perché predica il Vangelo come fa. Paolo ha la libertà. Questa è la scelta che ha fatto. Penso che ogni cristiano dovrebbe lavorare per una ricompensa. Non lavoriamo per la salvezza. Quello è un dono che già ci è stato dato. Ci è stato dato dalla grazia di Dio. Se vuoi una ricompensa, devi lavorare per questo. Nel capitolo 10, Paolo farà un riferimento alla storia del popolo di Israele per trarre poi degli esempi. Come abbiamo detto al termine del capitolo 9, ora vedremo un'altra area, un altro campo della libertà attraverso l'esperienza della nazione di Israele. Leggiamo quindi i primi 5 versetti di questo nuovo capitolo, vale a dire il capitolo 10. «Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto». Paolo inizia ricollegandosi all'ultimo versetto del capitolo 9. Vuole cercare di spiegare loro qualcosa. La chiesa di Corinto era una chiesa mista, cioè composta da giudei e da gentili. A quei tempi un gentile cristiano era insolito, in quanto i primi convertiti erano giudei. Quando Paolo dice «tutti i nostri padri», sta parlando alla parte giudea della congregazione. Loro, come Paolo, erano israeliti e condividevano la stessa storia. La seconda parte del versetto del primo versetto del capitolo 10 si riferisce a quando il popolo di Israele scappò dall'Egitto e attraversò il Mar Rosso. Questo mostra quanta strada può fare una persona anche senza essere un credente. Rivela la grande libertà che il popolo di Israele raggiunse quando attraversò il Mar Rosso. La legge mosaica allora non era ancora stata data, non erano sotto la legge, avevano grande libertà, ma ne abusarono. Il privilegio non è un'assicurazione contro il fallimento finale. Gli israeliti avevano una guida e tutti attraversarono il mare sani e salvi. Eccoci di nuovo alla parola battezzati. Questa parola può significare molte cose. L'originale greco baptizo può avere fino a 20 significati, pensate. I nostri traduttori non hanno mai tradotto questa parola, l'hanno solo riscritta, secondo il suono in italiano. Qui «baptizzò» significa «identificare». Infatti il battesimo in acqua ha questo significato e parla della nostra identificazione con Cristo. Siamo sepolti con Lui nel battesimo, tramite il battesimo dello Spirito Santo. Ed è questo che è il battesimo. Ci identifica con il corpo di Cristo, ci inserisce nel corpo come membra. In Prima Corinzi, al capitolo 12, versetto 13, troviamo scritto: «Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito». In questo caso i figli di Israele si identificarono con Mosè, per fede attraversarono il Mar Rosso, ma non era certo la loro fede, bensì quella di Mosè. Oggi per noi il battesimo in acqua è solo un battesimo rituale, il vero battesimo è un lavoro dello Spirito Santo. I primi 5 versetti di Prima Corinzi, capitolo 10, che abbiamo letto un attimo fa, ci illustrano la libertà che queste persone godettero come nazione. Ora ci viene mostrato come abusarono di questa libertà. Ciò che accade a loro deve essere un esempio per noi, come dice il versetto 6. «Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro». Cosa fece infatti Israele di questa libertà? Ci viene detto che si persero dietro a cose malvagie. Quali? Vediamole leggendo Numeri, quindi torniamo nel Vecchio Testamento, a Numeri capitolo 11, versetti dal 4 al 6. La cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza, e anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare, a dire: «Chi ci darà da mangiare della carne?» Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto, a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle, dell'aglio. E ora siamo inariditi, non c'è più nulla. I nostri occhi non vedono altro che questa manna. Non erano le cose in se stesse a essere malvagie, ma il fatto che stessero desiderando qualcosa che non era la volontà di Dio. Avete mai notato quante volte un desiderio conduce a un peccato? Cominciò tutto nel giardino di Eden. Genesi 3, versetto 6. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Era il desiderio per qualcosa al di fuori della volontà di Dio. Queste cose sono state scritte, prosegue Paolo nel versetto 7. Perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto? Il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. E qui termina il nostro studio della parola di Dio per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Domani sera parleremo ancora della libertà che noi cristiani abbiamo, ma parliamo anche dei rischi che si possono nascondere dietro questa libertà che abbiamo. Quindi, per riflettere attorno a questo significato, a questi pericoli che possiamo incontrare, vi do appuntamento a domani sera, al solito orario. Ciao.